Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Gli europei erano consci di vivere alla periferia di un mondo ricco, colto e civilizzato, un mondo multipolare dove avrebbero dovuto ritagliarsi un ruolo sviluppando il dialogo e i commerci, non certo cercando di imporsi con le armi. Quelli che si muovevano per l'Asia e per l'Africa erano mercanti, missionari, uomini di cultura e avventurieri, non conquistatori. Per decenni l'Europa poté respirare un'aria nuova e speziata, un'aria che ne avrebbe condizionato la cultura e l'economia per i secoli a venire. Paolo Grillo, Le porte del mondo, l'Europa e la globalizzazione medievale.
Nel 200 diverse parti del mondo entrarono in contatto. L'Africa subsahariana, l'Oceano Indiano, la Persia e il Mar Nero, da dove si poteva proseguire, attraverso la Via della Seta, fino alla Cina. I viaggi, i tentativi di conversione e soprattutto i commerci unirono geografie, culture e mercati. Per questo alcuni studiosi hanno parlato di una globalizzazione del 200, antenata di quella che oggi dà forma al nostro tempo. Il principale protagonista di questa nuova fase storica è l'immenso impero mongolo, creato in Asia dagli eredi di Gengis Khan. In pochi decenni, gli europei scoprono di essere parte di un mondo più vasto e complesso di quanto avessero mai creduto. E tuttavia, pur da una posizione periferica, l'Europa medievale seppe cogliere la sfida posta dai movimenti di merci, di persone e quindi di idee. Poco dopo l'anno 1000, i vichinghi raggiunsero l'America settentrionale e si stabilirono sull'isola di Terranova. Qui cacciavano o acquistavano dagli indigeni le pregiate zanne di tricheco. In quei secoli l'avorio era assai richiesto in Europa per bottoni, pettini, impugnature di spade, pezzi degli scacchi. Alla fine del 200, però, sul mercato europeo giunsero in quantità le grandi zanne degli elefanti africani. I vichinghi non riuscirono a reggere la concorrenza e forse per questo preferirono abbandonare i loro insediamenti americani. Professor Paolo Grillo, Università Statale di Milano, questa storia di trichechi ed elefanti, tratta dal suo ultimo libro, è un esempio di quella che lei chiama globalizzazione del 200. Che cosa intende?
Noi immaginiamo spesso l'economia medievale come un'economia un po' asfittica e gli orizzonti economici dell'Europa medievale entro i confini del continente o al massimo del Mediterraneo. E in effetti a lungo è stato così. A lungo l'Europa è stata molto marginale rispetto a questi vasti circuiti di scambio che già dall'VIII nono secolo si erano messi in opera fra il mondo islamico, quindi Africa settentrionale e Medio Oriente, la Cina, l'India e l'Africa subsahariana. Una serie di circuiti commerciali che si intersecavano fra loro dell'Oceano Pacifico, dell'Oceano Indiano, del Mar Mediterraneo e di cui all'Europa arrivavano sostanzialmente solo le briciole e solo attraverso l'intermediazione dei mercanti arabi. Nel 200 l'espansione mongola, quindi le grandi conquiste di Gengis Khan che parte dalle pianure della Mongolia e sottomette a est la Cina, a ovest l'Asia centrale arrivando fino alla Russia E poi gli eredi di Gengis Khan fino ai confini dell'Europa e la Persia e il Medio Oriente, costruendo questo enorme impero che sconvolge le precedenti strutture politiche e i precedenti reti di scambio, ecco, gli europei riescono a cogliere l'occasione per entrare in questo circuito globale e quindi a proporre le proprie merci e i propri uomini su questo quadro molto più vasto. Gli europei cominciano quindi a uscire da questo un po' claustrofobico ambiente euro-mediterraneo, si affacciano alla Cina, pensiamo alla figura di Marco Polo, si affacciano in India con delle spedizioni di veneziani e di genovesi molto avventurose, tentano anche di raggiungere l'Africa subsahariana, ci riescono probabilmente con l'Etiopia, hanno meno fortuna invece col Golfo di Guinea e il Mali, da dove speravano di arrivare le miniere dell'oro.
Che ruolo hanno gli europei in questa globalizzazione del 200?
Questo mondo, queste strutture economiche dei secoli centrali del Medioevo si basano su un mondo molto multipolare. Non c'è una potenza economica che domina sul resto del mondo, ma ci sono una serie di grandi mercati che producono e che assorbono ricchezza che sono interconnessi fra loro. I grandi poli sono sicuramente la Cina, probabilmente il più ricco e anche il più tecnologicamente avanzato di questi stati, l'India, politicamente più instabile della Cina, ma un mercato enorme e che ha il monopolio di questa merce rarissima che è il pepe, l'Africa subsahariana occidentale per l'oro e la Persia per i prodotti serici, soprattutto la capacità di produrre tappeti, drappi, broccati di lusso. In questo riesce a inserirsi l'Europa con i suoi prodotti, la lana, il cotone e soprattutto l'argento. Noi siamo abituati a pensare l'Europa un po' come il centro economico del mondo, invece l'Europa si inserisce in un sistema già strutturato e si inserisce con grande umiltà. E gli europei non sono convinti di portare chissà quale civilizzazione o chissà quale potenza militare, sanno di essere una potenza, diciamo, abbastanza di secondo piano, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista militare. Riescono però a inserirsi perché si inseriscono da un lato con grande umiltà, sono disposti a imparare dalle civiltà con cui entrano a contatto e sono disposti a fornire quello che queste civiltà chiedono, e dall'altro perché comunque lo fanno con un grande spirito di iniziativa, si muovono tantissimo. Noi agli inizi del 300 troviamo un sacco di europei in Cina, mentre non troviamo nessun cinese in Europa, per cui si mettono in marcia, si mettono in opera e riescono anche ad individuare e a ristrutturare il proprio sistema produttivo per produrre le cose che questi mercati chiedono. Tessuti di lana, perché le pecore ovviamente sono le migliori, avendo i pascoli migliori, argento, perché le miniere d'argento europee sono molto ricche e riescono a rifornire anche tutto il mercato eurasiatico, tessuti fini e anche oggetti di tecnologia a cui questi stati, per altri versi molto più tecnologicamente avanzati, però non erano arrivati, per esempio gli orologi europei, che sono un oggetto di grande successo presso le corti asiatiche.
È una sfida economica, ma anche intellettuale.
Sì, questo forse è anche l'elemento più duraturo di questa espansione e di questa esplorazione, diciamo, del mondo che fanno gli europei. E è soprattutto da questo punto di vista che io voglio sottolineare appunto la mancanza di arroganza, l'umiltà con cui gli europei si pongono in rapporto con questo mondo nuovo. È un mondo pieno di opportunità. Gli europei da un lato vogliono imparare e quindi vanno nei paesi arabi, nei paesi mongoli e portano in Europa queste novità. Già agli inizi del 200, per esempio, pensiamo alle cifre arabe, che in realtà sono indiane e che sono arrivate in Europa attraverso la mediazione araba, ma poi tecnologie, la polvere da sparo dalla Cina, metodi di produzione della seta più sofisticati di quelli che si conoscevano in area mediterranea dalla Persia e ancora dalla Cina, e dall'altro si adattano a questi contesti. Per cui, per esempio, si iniziano a studiare le lingue. L'Europa che 150 anni prima parlava soltanto latino, pochissimi parlavano il greco, pochissimi parlavano l'arabo, gli europei, i missionari anche sulla spinta del papato, cominciano a studiare il persiano, il cinese, il mongolo, il turco, E questo consente anche loro di accedere a conoscenze completamente nuove. La geografia si ridisegna completamente. Quelli che erano terre che per gli alto medievali erano zone abitate da mostri, i cinocefali dalla testa di cane, i blemmi con la faccia sulla pancia e via così, si rivelano invece nazioni, civiltà interessantissime e da scoprire e da conoscere.
Lo porrei al vostro servizio, è mio figlio.
Padre, che cosa fate? Padre!
Non sarà per sempre. Ma ricorda che le mura del mio regno travalicano ogni orizzonte. Mostrami come vanno le cose, mi farai un rapporto.
Se proviamo a rileggere un personaggio molto noto, come Marco Polo, in questo nuovo contesto, cosa cambia?
Marco Polo rimane ovviamente uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Secondo me cambiano due cose. La prima è che spesso si parla di Marco Polo come dello scopritore della Cina o dello scopritore dell'Oriente. Ecco, questa è una visione molto eurocentrica, come se i cinesi avessero avuto bisogno di Marco Polo, no? In realtà è lo scopritore soltanto nei termini in cui l'Europa era molto ignorante rispetto a quello che succedeva fuori dai confini. Quindi Marco Polo è una figura molto importante per l'Europa, non ha in realtà un ruolo nel quadro globale. Qual è la grande importanza di Marco Polo? La grande importanza di Marco Polo è propagandistica, cioè Marco Polo ha fatto questo viaggio fantastico e importantissimo e ha vissuto per anni nella Cina mongola, per cui imparando un sacco di cose, ma soprattutto ce le ha raccontate. Quindi tanti europei sono andati in Cina dopo Marco Polo è stato uno dei primissimi, ma pochissimi le hanno messe per iscritto. Da questo punto di vista Marco Polo è frutto di una coincidenza fortunatissima, perché catturato in una guerra fra genovesi e veneziani dopo il suo rientro, è stato messo in prigione proprio dove un gruppo di prigionieri pisani, sempre catturati in guerra, per passare il tempo e procurarsi qualche soldo durante la prigionia, avevano allestito una piccola impresa editoriale. Scrivevano, rilegavano ed esportavano libri. Quindi abbiamo avuto questo incontro eccezionale di un uomo con una storia fantastica da raccontare e di un gruppo di persone che avevano gli strumenti per metterla per iscritto, tradurla in francese, che voleva dire volerne fare un bestseller internazionale perché il francese si parlava dappertutto, e appunto esportarla in tutta Europa. Per cui improvvisamente l'Europa ha veramente scoperto la Cina grazie alle parole di Marco Polo e grazie a Rustichello da Pisa che le ha messe per iscritto.
Quindi gli europei sono più curiosi rispetto agli altri popoli?
Fino a un certo punto in realtà, perché questa curiosità è ricambiata. In una certa misura i cinesi, gli indiani e gli arabi si conoscevano già. I nuovi protagonisti sono i mongoli e gli europei, che irrompono sulla scena mondiale dai due lati estremi del continente eurasiatico e si incontrano, per fortuna si scontrano poco e si incontrano molto in mezzo, no? Il Mar Nero diventa un po' il focus di questo incontro. E la curiosità è reciproca. Tanto gli europei scrivono sui mongoli perché non li conoscono, vogliono capirli, vogliono capire se sono un pericolo o un'opportunità. Marco Polo dice sono un'opportunità, qui le terre sono ricchissime, qui si può commerciare, annota sistematicamente, qua si vende questo, qua si compra quello, sembra proprio una guida per i futuri commercianti europei. Ma specularmente i Khan mongoli vogliono conoscere l'Europa e quindi Marco Polo è in Cina perché il Khan della Cina ha chiesto che venissero mandati in Cina degli europei con dei libri europei, vogliono conoscere il cristianesimo, vogliono conoscere la cultura latina. Quindi in realtà c'è una curiosità da tutte e due le parti perché sono due popoli nuovi un po' alla scoperta di un mondo nuovo.
Sì.
Professor Paolo Grillo, perché questa prima globalizzazione finisce improvvisamente intorno alla metà del 300?
Questa è una stagione felice, io direi, che dura però una sessantina, settantina d'anni. La conclusione in realtà non è una vera conclusione, secondo me, c'è una sospensione. La sospensione è dovuta a due eventi, uno politico e uno, purtroppo ci ricorda una situazione drammaticamente attuale, epidemico. Questa connessione, la globalizzazione, lo stiamo vedendo anche ai nostri giorni, comporta anche dei rischi. E uno dei rischi è il fatto che le malattie viaggiano assieme alle merci. E quindi, probabilmente dalle pianure dell'Asia centrale, a un certo punto, assieme alle merci asiatiche, arriva in Europa la peste. Non solo in Europa, in tutta l'area mediterranea. E la peste colpisce duramente l'economia europea, colpisce duramente l'economia cinese, anche persiana, e quindi tutta questa rete vivacissima di commerci, di traffici e di scambi culturali si atrofizza, perché le economie che escono da questa epidemia micidiale, che ha falciato probabilmente fra un terzo e metà della popolazione del vecchio continente, ha veramente ridimensionato tutte le ambizioni, tutte le aspirazioni. Poi ci sono una serie di cambiamenti politici, il collasso degli stati eredi dell'impero mongolo che rende insicure le vie di comunicazione e l'ascesa della potenza turca ottomana che a un certo punto si impadronisce degli stretti che mettono in collegamento il Mediterraneo con il Mar Nero e quindi taglia quella che era la principale via di comunicazione fra il mondo mediterraneo e l'Asia. Perché parlo di una sospensione però? Perché in realtà il ricordo di questi commerci, il ricordo delle ricchezze d'Oriente rimane nella cultura europea ed è alla base di quella nuova grande stagione, quella che noi chiamiamo delle scoperte geografiche, perché i grandi viaggi di esplorazione di fine 400 non vogliono scoprire terre nuove, l'America è un incidente. Quello che i grandi navigatori vogliono fare è ritornare su quei mercati cinesi ed indiani che l'Europa aveva dovuto abbandonare. Ci riesce Vasco de Gama circumnavigando l'Africa, non ci riesce Colombo, ma ricordiamoci che Colombo è partito per il suo viaggio di circumnavigazione del globo avendo una copia del milione con sé.
Quando usiamo il termine globalizzazione per parlare del 200, non stiamo esagerando?
Quando usiamo le parole, ovviamente bisogna sempre calarle in un contesto. Quindi è chiaro che la globalizzazione duecentesca è una maniera per capirci. Non vuole riportarci alle dimensioni, alle dinamiche e anche al peso economico che il fenomeno ha oggi. D'altro canto, questo vale per tutte le parole. Anche quando parliamo di industria medievale, stiamo usando le virgolette perché non è chiaramente un'industria con le macchine. Il lavoro dello storico, secondo me, sta anche nel calare nel contesto giusto un termine e sapere metterci, come dire, delle virgolette immaginarie. Dall'altro lato, comunque, non si può ridurre questa esperienza della società due-trecentesca semplicemente appunto all'arrivo di un po' di pezzi di seta pregiate dalla Cina. È stata un'esperienza che comunque ha cambiato profondamente soprattutto la civiltà europea. L'Europa si è arricchita tantissimo da questa esperienza. Senza i trasferimenti tecnologici che hanno seguito le merci, pensiamo alla polvere da sparo, pensiamo alla stampa, tutti i saperi che affiancano le merci dalla Cina, ma anche nell'arte, per esempio, cambia la maniera di fare i paesaggi sentendo l'influsso dell'arte persiana, cambia l'uso dei colori che animano l'Occidente perché arrivano colori e tinte nuove dall'Oriente. In realtà il mondo europeo esce veramente cambiato dal punto di vista culturale, tecnologico e artistico da questa esperienza. Per cui io credo che globalizzazione con un paio di prudenti virgolette sia un termine che si può usare.
Che cosa la nostra globalizzazione può imparare da quella del 200?
Io credo che la lezione principale che ci può venire appunto dallo studiare queste esperienze del passato sia prima di tutto quello di comprendere meglio la posizione dei nostri partner nella globalizzazione. Nel senso che noi usciamo da due secoli di dominio sostanzialmente europeo o comunque euro-occidentale, se vogliamo includere gli Stati Uniti nell'equazione, della politica e dell'economia mondiale. Quindi siamo abituati a un mondo monopolare, o al massimo, quando c'è stata l'esperienza, peraltro abbastanza breve in termini storici, dell'Unione Sovietica, fra due contendenti, ma tutte e due di area europea fondamentalmente. Ora stiamo andando verso un mondo multipolare in cui emergono forze economiche competitive e rivali di quella europea. Ecco, l'esperienza di una multipolarità del mondo passato, secondo me, ci può istruire sull'oggi e soprattutto ci può togliere un certo complesso di superiorità, per cui noi, per esempio, vediamo la Cina come un parvenu, come uno che si sta sedendo a tavola di un banchetto allestito dagli occidentali. Nell'ottica dei cinesi, e i cinesi hanno una fortissima conoscenza della loro storia, forse basano la loro identità molto più sulla storia di noi occidentali, ecco, gli cinesi nella loro ottica stanno solo riprendendosi un posto che hanno tenuto per 2000 anni, che gli europei gli hanno strappato per un paio di secoli, ma è una breve pausa. Nella loro ottica la Cina sta tornando, mentre nella nostra sta arrivando. Ecco, forse questo cambiamento di ottica ci aiuta anche a capire molto di più come si sta muovendo la Cina e che ambizioni ha la Cina.
Al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Paolo Grillo, ha discusso con noi il suo ultimo libro, Le porte del mondo, l'Europa e la globalizzazione medievale, Mondadori. Si muove negli stessi spazi geografici il recente lavoro di Gherardo Ortalli, Dall'Europa a scoprire l'Oriente, da Gengis Khan a Marco Polo. Viella. Naturalmente vi suggeriamo anche una rilettura del Milione di Marco Polo, disponibile in varie edizioni, con il racconto del suo straordinario viaggio in Oriente.